l'anno 1163 dell'incarnazione del Signore. E non si era ancora attenuata l'oppressione esercitata sulla sede apostolica da parte dell'imperatore Federico, quando una voce dal cielo si rivolse a me con queste parole: «O paupercula forma, quae est plurimorum laborum filia, multisque et gravibus corporis infirmitatibus ex cocta, sed tamen profunditate mysteriorum Dei perfusa, ec, quae interioribus oculis vides, et interioribus auribus anime percipis. O tu, creatura poverella, che sei figlia di molte sofferenze, purificata dal fuoco di tante malattie del corpo, eppure ricolma dei profondi misteri di Dio, queste cose che vedi con gli occhi interiori e che ascolti con le orecchie interiori dell'anima, affidale alla stabilità della Scrittura per il bene degli uomini, affinché per loro mezzo riconoscano il loro Creatore e non si rifiutino di adorarlo con l'onore dovuto. Sii testimone di me, che sono vita senza inizio e fine, poiché sono cose da me predisposte prima dell'inizio del mondo, come infatti prima di crearlo conoscevo l'uomo, così ho previsto anche le cose che a lui sono necessarie. Quoniam ut ante creatum hominem ipsum prescivi, sic etiam illa quae ei necessaria sunt previdi.
Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni del Medioevo e del Rinascimento. Quilisma ha deciso di focalizzare la propria attenzione su questa badessa benedettina del XII secolo che, insieme a un ristretto gruppo di altre donne di spicco, è stata figura di grande fascino nel Medioevo. In lei si sommano gli interessi per la teologia, l'arte, la biologia, le erbe, la drammaturgia e la musica, naturalmente. Fu fondatrice di una comunità monastica che ancora oggi vive e trascorse una intensa esistenza costellata di visioni celesti, i cui esiti riversò con sapienza nella molteplicità dei suoi interessi e delle sue doti e nella capacità di muoversi fruttuosamente nei non facili contesti civili e religiosi del momento storico in cui visse. Il De Garda compose pagine musicali per gran parte della sua esistenza e lo fece nella profonda convinzione che la musica fosse la via più immediata per giungere a Dio. Il più antico dei codici della sua musica, giunto fino a noi, fu inviato in dono al monastero cistercense di Villers nel 1175, conservato ad Endermonde in Belgio e scritto con la classica scrittura pneumatica di quel periodo e tipica del repertorio gregoriano. L'ensemble femminile ad Astema lo ha studiato a fondo, proponendone un'interpretazione fedele alla pratica del tempo e affidando la declamazione dei suoi testi spirituali all'attrice Giovanna Scardoni, che avete sentito in apertura.
Thank you.
L'antifona O Magne Pater, composizione di Hildegard di Bingen, è interpretata dall'ensemble a diastema. La musica della grande monaca, uno degli straordinari volti di un'altrettanto straordinaria donna. Musica che crediamo, anzi siamo convinti, debba essere considerata in uno sguardo d'insieme che unisca la vita e le opere di Hildegarda, evitando di identificarla, come molti invece fanno, come scrittrice e visionaria del Medioevo e poco come autrice di opere musicali. Ne consegue che le sue opere teologico-visionarie e l'interesse per la sua figura storica di donna spesso sono in contrasto con l'interesse nei suoi riguardi come musicista. Solo la considerazione della globalità della sua poliedrica figura, ne siamo convinti, permette di accostarsi consapevolmente a Hildegarda musicista. Era un altro momento del concerto nel quale l'ensemble a diastema ha potuto sottolineare come Hildegarda compose per gran parte della sua esistenza nella profonda convinzione che la musica fosse la via più immediata per giungere a Dio. Una delle fonti musicali, naturalmente, su cui ha lavorato l'ensemble è stato il più antico dei codici della musica di Hildegarda, il più antico giunto fino a noi, naturalmente. Si tratta di un manoscritto inviato in dono al monastero cistercense di Villers nel 1175 e oggi conservato a Dendermonde in Belgio. Le pagine di pergamena che compongono questo codice sono scritte con la classica scrittura neumatica di quel periodo e tipica del repertorio gregoriano. Ed anche per questo l'ensemble a diastema ha optato nella fase interpretativa per una coerenza filologica, adeguando le composizioni di Hildegarda al modello da lei stessa perseguito e dal quale non avrebbe potuto esulare strutturalmente, ovvero il canto gregoriano. La musica è in Hildegarda qualcosa che difficilmente può essere separata dall'impatto che la liturgia ha sulla sua persona. Ella nutriva un sincero e profondo amore per la liturgia che celebrava costantemente, essendo monaca e per di più badessa di un monastero. Risulta chiaro dalle sue composizioni e dal suo modo di parlare di musica nelle sue lettere che il canto di lode a Dio è un'altra forma per esprimere il divino. Le sue composizioni riflettono poi, sia dal punto di vista del testo, sia dal punto di vista della musica, l'anticipazione dell'arrivo del divino per essere presente nel mondo. E poiché la liturgia e la musica hanno sempre accompagnato gli anni della sua formazione e non solo, è verosimile che la connessione tra la musica liturgica e le sue esperienze visionarie le sia stata d'aiuto a interpretare l'una grazie alle altre, ambedue come strumenti dell'incontro tra umano e divino. Era ancora una volta l'ensemble Ad Iastem con una delle composizioni musicali di Hildegarda di Bingen. Dicevo poc'anzi come sia verosimile che la connessione tra la musica liturgica e le sue esperienze visionarie sia stata d'aiuto a Hildegarda per interpretare l'una grazie alle altre, ambedue strumenti dell'incontro tra umano e divino. Ed è certamente da questa esperienza che passa anche il suo atteggiamento verso la verginità. Sono le vergini, cioè le sue monache, che lodano Dio, che più probabilmente recuperano parte dell'innocenza perduta da Adamo ed Eva e vengono trasportate nei regni celesti. Il suo modo originalissimo di vedere il privilegio di questo stato conferito dalla lode in musica le procurerà molte critiche quando, per esempio, in occasione di alcune feste permetteva alle monache di portare abiti speciali e corone come segno della loro verginità. E danzando innalzavano a Dio la loro sinfonia. La storia di Hildegarda passa anche su questi percorsi e l'ensemble Ad Iastem ci ha dato una bella proposta interpretativa in questa rappresentazione che ha permesso anche di mettere in luce e di mettere in evidenza i testi scritti di Hildegarda interpretati dalla attrice Giovanna Scardoni. Vi lascio dunque l'interpretazione che di questo brano, cioè la Sinfonia Virginum, ne ha fatto Ad Iastem insieme appunto alla attrice Giovanna Scardoni. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Continuate a scrivere a quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.
Nella visione ho trovato la risposta. Ho visto che tutti i grandi della Chiesa hanno emblemi lucenti, in accordo con la lucentezza celeste. Eppure, la verginità non ha emblemi splendenti. Nulla, se non un velo e un'immagine della croce. Così, ho visto quale doveva essere l'emblema della verginità. La testa di una vergine sarebbe stata coperta da un velo bianco per via dell'abito bianco abbagliante che gli esseri umani avevano nel paradiso e che poi hanno perduto. Sul suo capo sarebbe stato posato un cerchietto di tre colori intrecciati insieme, tre come la Trinità. E attaccati al cerchietto, quattro medaglioni. Quello sulla fronte che mostri l'agnello di Dio, quello a destra un cherubino, quello a sinistra un angelo, quello dietro una figura umana. Questo emblema, concessomi nella visione, proclamerà le benedizioni di Dio. O dulcissime amator, o dulcissime amplexator, adiuva nos custodire virginitatem nostram.